Apriamo la prima pagina del nostro dossier settimanale. Lo spunto nasce dalla lettura di un libro, un saggio firmato da Valerio Mattioli, che saluto. Benvenuto ad Alphabet, buongiorno.
Buongiorno.
Mattioli è editor per Nero Edizioni, saggista e giornalista, si occupa di musica e culture musicali. Il saggio che abbiamo tra le mani si intitola 90, una controstoria culturale, ed è apparso sul Finire del mese di ottobre per Einaudi. Si tratta di un saggio che lavora soprattutto sul terreno fertile che gli spazi occupati e i movimenti dal basso hanno offerto per l'evoluzione di molti generi musicali e questioni socioculturali che negli anni 90 erano inizialmente percepite come avanguardie, per poi diventare nel corso del tempo, in alcuni casi restare, a cominciare dal rap, davvero popolari. Il cardine della riflessione sono i centri sociali che negli anni 90 assumono un'identità precisa, ma poi attraverso questi si parte per un'esplorazione di molte forme di produzione culturale, tra virgolette radicale. Ecco, noi questo faremo, proveremo a capire che cosa hanno prodotto quegli anni e che cosa è restato, partendo dal perché certe cose sono nate. Allora, noi il libro è apparso molto bello, attraversa un decennio, ma pone delle solide basi storiche, sociali e politiche, e quindi è stato difficile scriverlo, anche perché non è nemmeno identificabile il tono tra narrazione storica, saggio autobiografico, enciclopedia dei movimenti, riflessione culturale e politica su un'epoca. Valerio Mattioli.
Se è stato difficile scriverlo?
Sì.
Sì, diciamo, al di là della vastità dell'argomento, si tratta, come dire, di un periodo storico da cui ormai ci separano 30 anni, insomma. E che però non era mai stato in qualche modo storicizzato, insomma ancora molto confusa, se vogliamo, la narrazione su quel decennio. E quindi, insomma, rimettere assieme un po' i pezzi è stato, diciamo, il grosso del lavoro. Poi chiaramente quello che è venuto fuori è una visione tra le tante possibili di quel decennio e delle culture che appunto in quel decennio si svilupparono negli ambiti sotterranei del pensiero radicale italiano.
Ecco, come dicevamo, il saggio racconta le esperienze dei centri sociali come luoghi di produzione culturale, anche radicale. Pensiamo al teatro che si sviluppa, ad esempio, al Link di Bologna, per fare appunto un esempio, sul quale torneremo. Ecco, alcune di quelle esperienze poi in qualche modo si sono istituzionalizzate. Ecco, qual era l'idea di intrattenimento in questi luoghi in quel decennio? Quali sono state le logiche che hanno consentito questo processo di consolidamento?
Ma allora, forse il primo aspetto, il più cruciale, direi, è questo, è che qualunque fosse il tipo di intrattenimento, potevano essere concerti, esibizioni, performance, innanzitutto questo doveva essere accessibile, quindi prezzi contenuti e una appunto accessibilità, una disponibilità nei confronti di un pubblico che non era neanche un pubblico, insomma, quello che i centri sociali, ma questo fin dagli anni Ottanta, mettono subito in discussione, se vogliamo, proprio l'idea stessa di intrattenimento, quindi di pura evasione mercificata, staccata, diciamo, dalla vita di tutti i giorni. Non so neanche se la parola intrattenimento, diciamo, ben si presta alle esperienze che lì dentro sono state coltivate, che sono state poi diversissime, anche difficile mettere sotto, anzi direi impossibile mettere sotto un unico cappello le tante esperienze che si sono sviluppate negli anni 90 all'interno dei centri sociali italiani e che appunto potevano andare dal teatro d'avanguardia al primo rap in italiano, alle rassegne cyberpunk, alle mostre, fiere del fumetto, delle autoproduzioni, insomma, di tutti i tipi, riviste, libri, veramente la quantità di materiali è esorbitante se andiamo a studiare quello che è stato prodotto lì dentro. O se non lì dentro, quello che è stato prodotto in qualche modo all'interno, diciamo, di una galassia che comunque ai centri sociali faceva riferimento. La cosa, diciamo, che più mi piace sottolineare era appunto la ferrea volontà di essere accessibili, di posizionarsi fuori dal mercato propriamente detto, dal mettere in discussione appunto la logica mercantile, mercificante appunto dell'industria culturale per come tuttora lo conosciamo.
Allora, prima dicevamo è stato difficile scriverlo, forse è stato difficile scegliere, fare una cernita?
Sì, senz'altro tante cose sono rimaste fuori, tante cose sono state solo abbozzate, per mere questioni di tempo e di spazio. Insomma, il libro già così è 550 pagine, se non sbaglio, quindi insomma, è già bello corposo. Senz'altro diverse di quelle esperienze, ma diciamo ciascuna di quelle esperienze forse meriterebbe un libro a sé, ecco, insomma, contenerle all'interno di questa panoramica un po' a volo d'uccello è stato, sì, senz'altro, come dire, il frutto anche, se vogliamo, di scelte poi mie personali. Chiaramente c'è lo sguardo mio e anche i miei banali ricordi, insomma, che condizionano la narrazione del libro. Però insomma, ho provato a mettere assieme più cose possibili, ecco, mettiamolo così.
Quella controcultura, quella ricchezza, che cosa ci può dire oggi degli anni 90, Valerio Mattioli?
Ma cosa ci può dire? Beh, gli anni 90 sono stati un decennio particolare, evidentemente non solo in Italia e non solo per quello che riguarda le culture alternative, radicali o underground, o come le vogliamo chiamare. Insomma, sono, se prendiamo la storiografia ufficiale, no, è un decennio incorniciato da due date simbolo per l'Occidente, quantomeno. Da una parte il crollo del muro di Berlino, quindi la fine, diciamo, dei regimi dell'est e della cappa sovietica, che in qualche modo teneva da una parte un pezzo di mondo, dall'altra l'Occidente stesso. E poi nel 2001 l'attacco alle Torri Gemelle di New York, che sanciscono l'inizio del fantomatico scontro di civiltà e tutta, diciamo, una serie di questioni che ci portiamo appresso ancora adesso. E in quel decennio, poi, che è un decennio spesso raccontato come pacificato, come un decennio, insomma, di trionfo dell'Occidente, poi sappiamo bene anche il decennio delle guerre in Jugoslavia, dei massacri, dei genocidi in Ruanda, insomma, era un decennio della stessa guerra del Golfo, ma un decennio tutt'altro che pacificato, anche il decennio in cui banalmente a terra internet nelle nostre case, le tecnologie informatiche e telematiche subiscono un'accelerazione, spalancano il mondo all'interno del quale tutt'oggi ci troviamo. Quindi furono un decennio all'interno del quale sperimentare era quasi un dovere, insomma, ci si trovava all'alba, alla frontiera, insomma, di un mondo nuovo, e quantomeno in Italia fu proprio il mondo parallelo delle occupazioni, degli spazi autogestivi, dei centri sociali, delle culture alternative, che prima di tutti indagò e seppe intravedere i segni, insomma, del futuro prossimo venturo.
Senta, lo diceva anche lei, il libro ovviamente si concentra sulle realtà italiane, musica, teatro, computer, vari attivismi. A guardarla da qui, dalla Svizzera e dal Ticino, qual è stata l'unicità di quella scena, se possiamo parlare di unicità?
Ma allora, è una tradizione senz'altro italiana, se vogliamo chiamarla così, è il ruolo che il pensiero critico, il pensiero politico radicale riveste anche all'interno di espressioni che altrove chiameremmo banalmente culturali. L'idea del conflitto, l'idea di una certa, se vogliamo, anche politicizzazione del discorso culturale, che poi spesso è stata anche nella stessa Italia, insomma, tacciata di essere come dire, pesante, inutilmente retorica e farraginosa, no? Nel suo ricoprire, rivestire di significato politico anche il più banale gesto artistico, però in realtà questo ha prodotto una sua specificità e anche una sua lungimiranza. Il pensiero critico italiano, figlio in realtà poi della grande stagione delle lotte del post 68, degli anni 70, che proprio negli anni 90 viene recuperato, aggiornato e diciamo arriva anche, se vogliamo, a una sua fase matura, se pensiamo a tutti gli autori e le autrici della cosiddetta Italia antica, il pensiero radicale, post-operaista, autonomo, come vogliamo chiamare, che appunto nell'Italia degli anni 90 ebbero un ruolo cruciale anche nel definire le coordinate di un certo sguardo sul mondo. Se vediamo poi dopo anche fuori dall'Italia nei decenni successivi, ancora adesso, insomma, quelle riflessioni sono diventate poi come dire un fattore comune di tante altre esperienze anche culturali, anche artistiche non italiane, che proprio però a partire da alcune riflessioni del pensiero critico italiano poi hanno sviluppato i propri percorsi. Questo vale, faccio un esempio banale, insomma, in tanti ambienti delle arti visive, delle arti contemporanee di oggi, insomma, del 2025, insomma, non degli anni 90, che possono venire dal Regno Unito, dalla Germania, dagli Stati Uniti, insomma, il ruolo del pensiero critico italiano è stato, che appunto, ripeto, negli anni 90, se vogliamo, ha assunto la sua forma matura. Pensiamo al peso che un autore come Franco Bifo Berardi riveste nel dibattito culturale internazionale, insomma, vediamo che questa specificità italiana ha dato, insomma, dei frutti.
Ecco, ma secondo lei questa eredità ha fatto scuola ed è riconosciuta in qualche caso quelle avanguardie hanno portato alla formazione di vere e proprie matrici politiche e culturali che oggi hanno grande rilevanza? Ecco, si tratta di un'eredità appunto riconosciuta secondo lei?
Sì, è un'eredità riconosciuta, anche se poi naturalmente dipende da quale sguardo adottiamo, a quali ambienti ci riferiamo. C'è anche, se vogliamo, un problema di accademicismo, ecco, sì, se vogliamo, il pensiero critico italiano è stato recuperato dall'accademia, non solo italiana, e questi recuperi sono sempre problematici perché in qualche modo rischiano un po' di svilire l'impatto propriamente politico di determinati pensieri, determinate teorie. Poi rimangono, ovviamente, rimane un pensiero radicale, totalmente alternativo allo status quo, che mette in discussione in maniera anche violenta, se vogliamo, non verbalmente, lo status quo in cui ci troviamo. Quindi dire che si tratta, come dire, di pensieri e riflessioni accettate, senz'altro restano, come dire, pensieri altri rispetto a quelli dominanti, ecco.
Dunque, con Affaville per oggi ci dobbiamo fermare qui. Il dossier prosegue domani con Manuel Orazzi per esplorare alcuni aspetti delle politiche urbanistiche che dapprima hanno consentito lo sviluppo di queste scene che poi abbiamo provato a descrivere oggi e successivamente hanno provato e sono riuscite a smantellarne molte. Grazie quindi a Valerio Mattioli, ricordo il suo saggio 90, una controstoria culturale edito da Einaudi. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi.